Io cercherò di essere, diciamo, relativamente breve, dopo magari mi piacerebbe un po' discutere anche con voi di quanto provo a dire adesso. Cioè, allora parto un po', diciamo, c'è una premessa su questo, la mia è un'analisi relativamente classica su, diciamo, alcuni aspetti, se volete, di come si sta strutturando, diciamo, la produzione e il lavoro a livello internazionale, in particolare soffermandomi appunto su due mega aree, dopodiché io mi soffermo molto più specificatamente su un produttore di elettronica poi, quindi non stiamo parlando di servizi, non stiamo parlando di altro, ma stiamo parlando di una manifattura che produce con linee di assemblaggio abbastanza standard, abbastanza tradizionali, per quanto oggi siano ovviamente molto più innovative con tecnologia inserita, ma linee di assemblaggio appunto che producono quello che noi utilizziamo tutti i giorni, quindi dal computer all'iPhone, smartphone, eccetera, eccetera. L'idea di fondo è che oggi il capitale si stia strutturando, la struttura produttiva sia suddivisa su catene produttive, cioè significa che ogni stabilimento sostanzialmente produce dei pezzi, e questa produzione ha bisogno di un apparato logistico che vediamo sotto gli occhi, credo tutti quanti, un apparato logistico sempre più imponente, che per far funzionare questa enorme macchina che deve funzionare sostanzialmente just in time, cioè che deve funzionare esattamente nel momento in cui mi serve il mio strumento, che può essere a Natale, ad aprile, a Pasqua, eccetera, eccetera, cioè quando vado appunto nel negozio che devo trovare esattamente il mio prodotto. Ora, noi sappiamo che, come dire, dal punto di vista dell'impresa, del capitale, i tempi di valorizzazione del capitale sono sempre troppo lunghi. Il tentativo è quello di accorciare sempre di più i tempi. Quindi, in questo senso, c'è una compressione continua dei tempi di lavoro, ma anche dei tempi appunto della produzione, i tempi della logistica e così via. In questo senso io stavo parlando appunto nelle poche righe che avevo mandato a Tommaso di una compressione spazio-temporale. Io cercherò di mostrarvi questo, cosa significa soprattutto in relazione a questa azienda. La cosa interessante, secondo me, comparando un po' le fabbriche in Cina, in cui, diciamo, io non ho fatto ricerca direttamente, le ho viste, siamo stati, eccetera, abbiamo parlato con qualche operaio, ma non ho fatto ricerche in Cina, con le fabbriche in cui invece ho fatto direttamente ricerca nella Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Turchia, la cosa interessante che emerge è che abbiamo da un lato una forma di standardizzazione delle operazioni, cioè a dire oggi il tipo di mansione, il tipo di lavoro che avviene all'interno di questi stabilimenti è relativamente omogeneo, che sia in Cina o che sia nella Repubblica Ceca. Cioè, queste linee di assemblaggio, anche da un punto di vista tecnologico, tendono ad essere relativamente standardizzate. Quindi le operazioni, per così dire, sono standardizzate. Quello che cambia in maniera molto forte è la composizione della forza lavoro all'interno di questi stabilimenti e soprattutto le modalità di gestione di questa forza lavoro, che come vedremo è molto diversa, che può fare affidamento, esempio, su rapporti patriarcali o può fare affidamento su processi di razzializzazione, eccetera, eccetera. Quindi, in questo senso ogni contesto locale, è terribilmente diverso e impone all'impresa, al capitale, chiamatela come volete, delle diverse strategie appunto in tal senso. Quindi dicevo appunto, se noi guardiamo tra Cina e Repubblica Ceca, Slovacchia e così via, quello che notiamo è esattamente questo. Da un lato standard molto simili per quanto riguarda la mansione, dall'altra eterogeneità, diversità, quello che Sandro Mezzada chiama moltiplicazione del lavoro, se vogliamo, cioè modi diversi di mettere a lavoro e di gestire e comandare forza lavoro. Un aspetto importante sulla questione delle catene produttive, quindi sul fatto che oggi un'azienda, appunto, pensate tutti quanti, potete avere un'idea abbastanza precisa, la Fiat anni 60 produceva tutto all'interno, ovviamente quella fabbrica esplosa. Allora è esplosa ed è esplosa in varie direzioni, e diversamente da come si pensava, non c'è solo un movimento, per così dire, del capitale da nord a sud del mondo, cioè dai paesi dell'Europa occidentale o dagli Stati Uniti verso il sud del mondo. Ormai nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo visto un capitale cinese muoversi, diciamo, in direzione inversa, cioè, e questo è visibile proprio anche sugli investimenti diretti all'estero, che stanno diventando sempre più forti dei cinesi, non solo verso l'Africa, dove il fenomeno è relativamente noto, con un acquisto di centinaia di migliaia di ettari, ma anche di acquisto di un numero, al momento abbastanza limitato, ma crescente, di stabilimenti produttivi appunto in Europa e negli Stati Uniti. Questo mi sembra, come dire, che ci permetta di vedere come non c'è uno spostamento di un capitale, ma comincia ad esserci una compenetrazione di forme diverse che stanno insieme. Io non sosterrò quello che secondo alcuni sta avvenendo, cioè che ci sia una sorta di trasferimento del modello cinese verso l'Europa. Al contrario, io credo che, nonostante quello che poi porterò come prove, come esempio di condizioni di lavoro e di situazione all'interno degli stabilimenti, ci siano notevoli differenze, proprio per quello che dicevo prima, cioè il contesto rimane fondamentale e la forza di uno Stato come quello cinese è sicuramente diversa nella gestione anche della forza lavoro rispetto a uno Stato come quello ceco. Parlo dello Stato perché lo Stato, io credo, dobbiamo ripensarlo, non tanto come appunto qualche decennio fa si parlava di fine del ruolo dello Stato, in realtà per quello che noi possiamo vedere nell'Est ma anche in Cina, lo Stato è una sorta di macchina di promozione degli investimenti, che sostiene gli investimenti, e soprattutto i confini statali continuano a costituire una sorta di aree a diversi livelli salariali. Provate a pensare all'Europa, sono 28 livelli salariali diversi che permettono ovviamente lo spostamento di investimenti di capitale da una parte all'altra più o meno come più aggrada. L'altra parte importante dello Stato e la forza dello Stato lo vediamo appunto per quello che riguarda la Cina, dove esistono alcune decine di zone di esportazione speciali, che sono sostanzialmente zone in cui vale una determinata legislazione assai differente da quello che vale in altre aree. Che cosa si ottiene in questa maniera? Si ottiene ad esempio l'esenzione delle tasse, si ottiene che determinate zone di esportazione non ci si può iscrivere i sindacati, eccetera, eccetera. Questo ad esempio nella nostra ricerca, nello stabilimento turco, che è dentro una zona di economica speciale, era abbastanza evidente. Ed è evidente, se noi guardiamo sempre alla Cina, la forza dello Stato nel reclutamento della manodopera. Ora, la Foxconn in Cina, appunto, nelle poche righe che ho mandato, dicevo, questa azienda che è un terzista essenzialmente, lavorando appunto per Apple, HP, eccetera, in Cina c'ha 1 milione di dipendenti, circa 900 milioni di dipendenti, e da stabilimenti di circa 250-300 mila persone, quindi stiamo parlando di stabilimenti immensi, cioè come una città come Verona, in cui il reclutamento di manodopera è un elemento centrale, perché c'è un turnover lavorativo all'interno di questi mega stabilimenti molto sostenuto. E lo Stato è importante molto nel caso cinese, anche perché ha una può permettersi una legislazione sulle migrazioni che sostanzialmente struttura la cittadinanza a seconda del luogo di residenza. Non so se è conosciuto Lukou in Cina, sostanzialmente ogni cinese ha un Lukou. Lukou è basato sul luogo di nascita, o meglio sul luogo di nascita della madre, per cui i tuoi diritti di cittadinanza sono legati al luogo dove tu nasci. Ma anche se nasci in città e sei figlio di persone che provengono dalle aree rurali, sostanzialmente i tuoi diritti di cittadinanza sono legati al paese di origine, che vuol dire che banalmente se vai a scuola, se vuoi la scuola gratuita e pubblica, devi andare nel paesello da cui proviene tua madre. Allora, questa gestione che è stata, come dire, progressivamente allentata, ha permesso l'emigrazione di circa, parlano, un 250-300 milioni di cinesi dalle aree centrali e occidentali verso le aree costiere. Ed è il grosso della forza lavoro che c'è all'interno della Foxconn, che viene suddivisa sia all'interno degli stabilimenti produttivi sia all'interno dei dormitori per luogo di origine, ovviamente differenziando le persone in modo che queste talvolta non possano neppure parlarsi l'un con l'altro. Il lavoro migrante è la caratteristica centrale sia in Cina sia nell'Europa orientale e ne costituisce la larga maggioranza, mentre in Cina abbiamo appunto però una assunzione diretta di lavoratori dalla Foxconn. Nel caso ceco, che a mio avviso è interessante anche per questo, abbiamo all'opera quelle che sono delle agenzie di reclutamento che si muovono direttamente nel paese di origine, cioè a dire delle agenzie di reclutamento che sono posizionate in Romania, Bulgaria, Polonia e Slovacchia e che reclutano personale esattamente alla bisogna per portarli negli stabilimenti della Foxconn. Vengono reclutati il giovedì, visto che oggi è giovedì, e la domenica arrivano nei dormitori che ci sono nella Repubblica Ceca e lunedì iniziano il lavoro. Questo è il senso di quello che parlavo prima della compressione spazio-temporale, che ovviamente disorienta il lavoratore, che non ha neppure il tempo appunto di capire dove si trova. Questa flessibilità che appunto propria della Foxconn nella Repubblica Ceca permette poi all'azienda di lasciare questi lavoratori interinali quando non c'è lavoro, senza lavoro all'interno dei dormitori per alcuni giorni o alcune settimane, salvo poi rimandarli indietro nel momento in cui non servono. E questi vengono pagati essenzialmente quando lavorano. Tutto questo è assolutamente legale, non c'è nulla di illegale in tutto questo, cioè c'è una gestione abbastanza certosina della forza lavoro. La cosa interessante sia in Cina sia nella Repubblica Ceca sono queste forme, potremmo chiamarle, di resistenza indiretta attraverso un turnover molto elevato, cioè a dire che i lavoratori solitamente permangono all'interno di queste aziende per pochi mesi, il che costringe l'azienda continuamente ad aprire a nuovi bacini di reclutamento. Non a caso appunto il programma ancora di 15 anni fa che la Cina ha messo in moto, che si chiamava Go to West, mirava proprio a questo, cioè a spostarsi da Shenzhen, che è nella parte diciamo costiera vicino ad Hong Kong, verso l'interno della Cina, proprio per avvicinarsi a bacini di reclutamento diversi. Quindi, mentre nel caso della Repubblica Ceca, l'azienda che inizialmente faceva riferimento a un bacino molto più, diciamo, ristretto come gli slovacchi e i polacchi, ha dovuto progressivamente allargarsi a Romania, Bulgaria e negli ultimi due anni a assumere direttamente lavoratori dalla Mongolia. E qua vediamo di nuovo l'importanza dello Stato. L'assunzione di lavoratori dalla Mongolia, che già vivevano una parte di questi precedentemente nella Repubblica Ceca con i vecchi legami dei paesi socialisti, ex socialisti e così via, è fondamentale perché i mongoli non possono muoversi, non possono uscire dalla Repubblica Ceca perché sono lavoratori non comunitari, diversamente dagli altri lavoratori comunitari che appunto hanno una mobilità molto più allargata, cioè a dire il polacco, il rumeno che arriva alla Foxconn può il giorno dopo, se trova lavoro a Londra, portarsi a Londra e lavorare a Londra, mentre il lavoratore della Mongolia essenzialmente è incastrato all'interno di quel paese, avendo un permesso di soggiorno che vale esclusivamente per quel paese. In questo senso io credo che dobbiamo ripensare il ruolo dello Stato non solo nelle sue difficoltà, nelle sue debolezze, che qualcuno appunto vorrebbe raccontarci oggi che non si riesce più a fare la politica economica e così via, quanto sul fatto su che cosa riesce attraverso queste normative in realtà a ingabbiare progressivamente una forza lavoro. Quindi da un lato la flessibilità in Cina è data da questi lavoratori migranti rurali e dal fatto che il 15% di questa forza lavoro in Cina è costituita da tirocinanti. Tirocinanti che sono negli ultimi 2-3 anni delle scuole superiori e hanno l'obbligo di un po' la scuola lavoro da noi, un po' più rigida per così dire, e un po' più lunga per quanto riguarda il numero di mesi, soprattutto delle scuole tecniche e delle scuole professionali, che quindi si ritrovano a dover sostenere questi lunghi periodi fino a 7-8 mesi all'interno della fabbrica, e costituendo il 15% della forza lavoro gli permette una notevole flessibilità all'impresa. E questi tirocinanti, un po' come i lavoratori interinali, si ritrovano sotto un doppio comando all'interno dell'impresa, cioè il comando della direzione aziendale e il comando dei professori che sono all'interno degli stabilimenti. Nella Repubblica Ceca abbiamo il comando della direzione dell'impresa e anche il comando di quelli che vengono chiamati coordinatori delle agenzie, e che gli, come dire, permette a loro anche di superare le difficoltà linguistiche. In Cina, come nella Repubblica Ceca, sopra le postazioni della linea assemblaggio troviamo appunto i monitor, come un po' dentro gli aeroporti, che ti spiegano esattamente la tua mansione e come devi eseguirla. Il che, come diceva appunto questo lavoratore, ti consente di lavorare alacremente e di comunicare essenzialmente con le mani. Questa la dice lunga su come vengono organizzate, anche senza come viene organizzata la cooperazione produttiva, con estrema difficoltà, ma anche senza appunto l'ausilio di una lingua comune. Un altro aspetto abbastanza simile tra Cina e Repubblica Ceca è il sistema degli orari. Abbiamo un sistema di orari che è di 10-12 ore in Cina e di 12 ore secche nella Repubblica Ceca. Cioè abbiamo dalle 6 alle 6 i turni giornalieri, che si dice appunto funzionino meglio perché è più facile che organizzare 3 turni di 8 ore essenzialmente. E l'aspetto che noi dobbiamo tenere in considerazione è che i lavoratori, appunto per i bassi salari, nella Repubblica Ceca stiamo parlando di un 500 euro per il lavoratore interinale e per 700-800 euro per quello che riguarda i lavoratori fissi, i bassi salari spingono ovviamente a voler lavorare ulteriori ore di straordinario. Quindi in realtà è il tentativo di accumulare più soldi possibili. Un altro aspetto comune è sostanzialmente la presenza dei dormitori. In Cina, dentro queste mega fabbriche, ci sono i dormitori, quindi i dormitori che vanno all'interno delle mura della fabbrica e che appunto, con stanze dai 4 ai 16 letti per stanza, dipende molto dai vari stabilimenti, ed è un modo per organizzare la riproduzione senza avere la necessità, per così dire, di distrazioni rispetto alla riproduzione. È un modo per richiamare al lavoro, per allungare la giornata lavorativa e di avere continuamente a disposizione quello che abbiamo chiamato, appunto nel libro che citava Tommaso prima, un lavoratore alla spina essenzialmente, cioè lavora esattamente nel momento in cui serve. Qualcuno parla appunto dei dormitori come istituzione totale. Noi siamo molto critici rispetto a questo, non perché non ci siano elementi da istituzione totale, ma perché il dormitorio sia in Cina, sia nella Repubblica Ceca, sia in Slovacchia, viene utilizzato anche come una sorta di trampolino per i lavoratori, che possono in questo modo iniziare immediatamente il lavoro, non doversi organizzare la riproduzione, guadagnare dei soldi e anche muoversi in altri dormitori. Una delle caratteristiche importanti, su cui magari dopo provo a dire qualcos'altro, è quello che abbiamo chiamato lavoratore multinazionale, cioè i migranti, in particolare i interinali est-europei alla Foxconn, nella Repubblica Ceca, hanno una serie di esperienze alle spalle su diversi mercati del lavoro, su diversi paesi in Europa. Quindi non sono persone che si muovono, come dire, solamente irreggimentati dalle agenzie, ma sono è un tipo di forza lavoro che comincia ad avere perlomeno consapevolezza delle diverse condizioni nei diversi mercati del lavoro, che non significa che stiano costruendo un'organizzazione collettiva, non stanno costruendo un sindacato, trovano anzi un sindacato nella Repubblica Ceca particolarmente cieco in questo caso alle esigenze dei lavoratori migranti, si occupa prevalentemente dei lavoratori locali, a differenza però di quanto accade in Cina, dove il sindacato, che è questo CFTU, è sostanzialmente la mano lunga del Partito Comunista Cinese. E la segretaria appunto del sindacato a Shenzhen, alla Foxconn, è la segretaria dell'amministratore delegato, tanto per dirne una. E quindi, mentre da una parte il sindacato è un organo di controllo in Cina, dall'altra invece noi notiamo un sindacato, per così dire, che è ancora le vecchie stimmate del socialismo reale alla cecoslovacca, e che, come dire, è poco interessato, pensando appunto ai lavoratori migranti ancora come una sorta di uccelli di passaggio, quindi che tendono a permanere poco e quindi non vale la pena sindacalizzare. Ora, di fronte a questa situazione, è evidente che la risposta prevalente è appunto il votare, come si dice, il votare con i piedi, cioè andarsene il prima possibile da determinati posti di lavoro. E quindi, se vogliamo appunto guardare che forme di potere si stanno costruendo dal punto di vista del lavoratore, da un lato noi vediamo la Cina, in cui c'è uno Stato molto forte, organizzato e articolato, in cui la resistenza al lavoro però è decisamente superiore. Arrivano quotidianamente anche da noi appunto le forme di resistenza più o meno autonome che si danno in maniera, si potrebbe dire, molto spartana, molto veloce, all'interno di diversi stabilimenti, la cui caratteristica è lottare in maniera molto dura per determinati obiettivi e poi sostanzialmente disperdersi o essere repressi, come sta avvenendo, come è avvenuto appunto un mese fa in questa fabbrica, mi pare, di plastica. Cioè a dire, le lotte sono molto localizzate, non sono sostenute da un sindacato, sono sostenute piuttosto da quelle che potremmo chiamare organizzazioni non governative, da un tipo di associazione varia, che magari possono essere più o meno chiuse rapidamente dal governo centrale, non tanto per reprimerli brutalmente, ma perché hanno appunto l'impianto elettrico che non funziona. Quindi, da un lato, questo tipo di forza lavoro che si sta organizzando, e si è organizzata nel corso degli ultimi 15 anni, ma che non ha forme stabili al momento, se non in minima parte. Dall'altra vediamo la Repubblica Ceca invece, o la Slovacchia se volete prenderla, come uno Stato estremamente debole, ma una minore resistenza al lavoro che si dà prevalentemente attraverso il turnover. Ora, per riprendere appunto la classificazione fatta da Eric Wright, che è morto pochi giorni fa, le forme del potere, dice Wright, sono il potere associativo da un lato, cioè il fatto di organizzarsi in sindacati e in partiti, e il potere che lui chiama strutturale, cioè il potere che io ho nel mercato del lavoro. Se ci sono tanti disoccupati, ho poco potere, se ce ne sono pochi appunto ho maggiore potere, e dipende poi da dove mi colloco nei vari cicli produttivi. Ora, a me pare che guardando appunto a questi due esempi, forse potremmo anche inserire un terzo tipo di potere, cioè una sorta, e guardando anche alle lotte che stanno avvenendo in Italia, alle poche lotte ma significative che stanno avvenendo in Italia, a una sorta di potere sociale, cioè la capacità di una parte della forza lavoro di collegare quello che è l'interno appunto del posto di lavoro con quello che c'è all'esterno, ad esempio anche con il dormitorio. Il dormitorio sta diventando, in particolare in Cina, un luogo di forte socializzazione alle modalità di resistenza al lavoro.
temo che questa conoscenza ti sia utile.
Due questioni importanti. Sulla composizione sociale, allora, in Cina siamo sostanzialmente la terza, forse, generazione di migranti interni. Una prima generazione, che era quella, grosso modo, degli anni 80, primi anni 90, che era una generazione di lavoratori molto giovani che lavoravano dai 18 ai 25 anni e, finiti i 25 anni, tornavano nel paesello, nell'area rurale. Una seconda generazione, che è venuta successivamente, grosso modo, dalla metà degli anni 90 fino alla metà degli anni 2000, fino al 2009, così, che, come dire, tendeva a restare nella città e a riprodursi quindi nella città, cercava per quanto possibile di scansare i lavori peggiori all'interno delle fabbriche, andando ad esempio nel settore dei servizi e così via. L'ultima generazione, dice Punnai, che è l'autrice, appunto, che noi abbiamo tradotto e con la quale un po' collaboriamo, sostanzialmente è un tipo di forza lavoro che ha capito che non ha altro destino che stare nelle fabbriche, perché la seconda generazione, per così dire, in realtà cercava di emanciparsi dal lavoro di fabbrica, ma poi sostanzialmente ci ritornava dopo un giro. E il terzo tipo, la terza generazione, è quella che in qualche modo sta mettendo in campo le lotte più furibonde, e molto spesso sono lavoratori un po' che continuano a provenire dalla campagna, ma un po' che ormai sono nati e cresciuti in queste mega città. Shenzhen, che è la città in cui ospita appunto questo più grande stabilimento, è una città che nel 1978 faceva 30-40 mila persone, oggi fa circa 11 milioni di persone. Cioè, queste sono le dimensioni. Quindi, in questo senso, la composizione di cui parlavo prima sta diventando importante, e anche perché già qualche anno fa segnalavano come ci sia una carenza di forza lavoro, nonostante quello che noi possiamo pensare, che sono 1,3 miliardi, eccetera, eccetera, perché la politica del figlio unico, come dire, ha prodotto esattamente quella cosa lì. Quindi una riduzione della forza lavoro, o meglio, avendo un elevato turnover, in particolare in questi giorni, cioè in particolare durante il Capodanno cinese, molti cinesi tornano nelle campagne, tornano nei luoghi di origine, e quando tornano tendono a cambiare lavoro in maniera molto più frequente. Per quello che riguarda invece i lavoratori della Repubblica Ceca, le esperienze di lavoro sono le più varie, e per così dire la Foxconn sta cercando di recuperare, mentre prima, diciamo fino al 2008, 2007, 2009, tentava di avere gente relativamente giovane, perché il lavoro a catena di montaggio 12 ore a turno è piuttosto pesante. Oggi progressivamente ha una forza lavoro molto più invecchiata. L'ultimo giro che abbiamo fatto, appunto, a settembre del 2018, era abbastanza evidente che dentro questi dormitori, accanto a ragazzi molto giovani di 18-19 anni, c'era una forza lavoro, per così dire, male in arnese, che proveniva magari dalle miniere in Bulgaria e che avevano 50 anni e che quindi, come dire, determinati ritmi lavorativi faceva anche fatica. La cosa della tecnologia è molto interessante. Terry Gu, appunto, che è il manager della Foxconn, il direttore generale della Foxconn, l'amministratore delegato della Foxconn, proprio dopo i suicidi di cui parlavi tu, aveva detto: bene, abbiamo 1 milione di dipendenti, metteremo 1 milione di robot. Che, come dire, è il sogno un po' di tutti gli industriali, i capitalisti, eccetera. E io mi ero stampato, appunto, un articoletto proprio che mostrava come in realtà, certo, c'è stata un po' di introduzione di robot, ma dal 1 milione che lui prospettava ancora nel 2011-2012 siamo a circa 30-40 mila. Come dire, è ancora lungo il passaggio per avere 1 milione di robot. Io credo che questo dipenda da diversi elementi. Uno, forse quello più importante, è sempre il rapporto tra il costo della tecnologia e il costo della forza lavoro. Cioè, se io non devo preoccuparmi eccessivamente della riproduzione della forza lavoro e la pago a un prezzo relativamente basso, il costo della tecnologia è sempre superiore.
Provate a pensare, che so, a chi raccoglie i pomodori nel sud Italia e alle macchine che noi abbiamo, che so, in Emilia Romagna per raccogliere i pomodori. È su questo rapporto che viene continuamente, che c'è una lotta continua, il che non significa che non stia venendo avanti una come dire, innovazione tecnologica e l'introduzione di robot, significa che è molto più lenta di come talvolta viene presentata. È chiaro che, come dire, anche la forza lavoro talvolta è intimorita da questo, ma al momento non si sono visti, come dire, grandi licenziamenti di massa per l'introduzione di tecnologie. Il robot fa alcune mansioni, ovviamente quelle più semplici, e finché credo c'è la possibilità di pescare in diversi bacini, permane appunto una ampia offerta di forza lavoro.
Spero che questa conoscenza ti sia utile.
Voglio dire, prendiamo il caso a Corea del Sud, possiamo prendere il caso del Qatar, dove stanno costruendo questi fantastici, come si chiama, campi da calcio, stadi, in cui lì storicamente i lavoratori delle costruzioni stanno dentro i dormitori, ma lo stavano dentro dei dormitori un po' diversi, che so, provate a pensare in Russia quando hanno costruito gli stadi, o a Sochi quando hanno costruito per le Olimpiadi invernali. Ma la cosa interessante è che se voi andate, che so, ad Amazon in Germania, ci sono i dormitori, o se andate in Germania sempre in questi macelli giganteschi, cominciano ad esserci i dormitori. I dormitori anche nella Repubblica Ceca non è una novità introdotta dalla Foxconn. I dormitori c'erano anche nel periodo precedente, venivano usati per quel pendolarismo settimanale dei lavoratori cechi che facevano quella che viene chiamata la navetta, cioè partire lunedì e tornare il venerdì, quindi rimanendo in campagna, quindi scaricando nella campagna la riproduzione della forza lavoro ed avendo il lavoratore esclusivamente, quindi, pronto per il lavoro durante la settimana. Ma provate a pensare che cosa sono i ghetti nel sud se non una sorta di dormitorio che sta esattamente vicino ai campi di pomodoro o di angurie. Allora, se il dormitorio non lo pensiamo come una cosa, o pensate ai cinesi in Italia, se non lo pensiamo esattamente come la struttura cinese con centinaia di migliaia di letti, io credo che questa sia uno degli elementi, come dire, importanti che vediamo oggi in Europa. O provate a pensare, credo che anche a Milano, fate un giro probabilmente per alcune zone durante il sabato e domenica, probabilmente centinaia di autotrasportatori che si riproducono all'interno del mezzo, perché magari appunto stanno fermi in qualche piazzola per il fine settimana. Allora, in questo senso la produzione e la riproduzione, produzione in senso molto lato, non solo la produzione elettronica, anche il trasportatore alla fin fine sta facendo un pezzo di quella catena trasportando dei pezzi in giro. Io credo che quello ci dica di dove stiamo andando noi, e di quanto sia importante che almeno una parte della forza lavoro, certo non tutta, stia esattamente molto vicina al luogo della produzione. Quindi in questo senso direi che non è una cosa asiatica, e forse, se volete, ricorda l'Ottocento e il Settecento.
Spero che questa conoscenza ti sia utile.
Qualcuno che ha studiato ad esempio le miniere in Perù, che mostrava come dalle company towns tendono a diventare dormitori, perché nelle company towns, oltre ad essere sfruttati immediatamente, però tu ti organizzi anche. Allora hanno cominciato a portare le persone direttamente dalla città e a non avere la riproduzione. In questo senso viene espulsa la riproduzione, cioè quella parte di riproduzione sociale che, come dire, è la nostra socialità, la nostra perdita di tempo di portare il bambino a pallone o a suonare il pianoforte, deve essere in qualche modo limata per avere, come dire, un lavoro vivo, esclusivo.
Spero che questa conoscenza ti sia utile.
I dormitori sono costruiti dal capitale, dall'impresa essenzialmente, con una suddivisione abbastanza certosina di dove tu puoi stare, a seconda della tua nazionalità, a seconda della tua età, eccetera, eccetera, per in qualche modo in Cina è molto evidente, per cercare di evitare delle forme, come dire, di aggregazione, non dico politica, ma perlomeno sindacale, per cui tu hai persone che provengono nella stessa stanza, persone che provengono da luoghi diversi della Cina e che ovviamente magari non parlano il mandarino, e non hai altra vita lì fuori di lavoratori, quindi non hai figli, non hai la moglie, quindi prova a pensare semplicemente al fatto che in Cina tu non ti puoi lavare i vestiti, ma sei costretto a dare i vestiti alla lavanderia organizzata dalla Foxconn. In questo senso tu devi essere, come dire, sempre pronto al lavoro, quindi non hai compiti riproduttivi. Nella Company Town invece tu hai, come dire, un insieme di famiglie che più o meno ci vivono e costruiscono anche un senso comune, un senso di collettività. Lì la questione di cui parlavamo prima, un po' il turnover, un po' che tu sei molto separato per regione magari di provenienza, ti rende molto difficile costruire un minimo di collettività, non che non venga costruita, ma è molto più complicato. In questo senso io credo sia molto diverso la Company Town o se volete anche quanto è accaduto nel 7-800 in Italia come altrove, da quello che sta accadendo nella Cina oggi, per quanto abbia alcune somiglianze. La sorveglianza è molto diversa tra la Cina e la Repubblica Ceca. In Cina, anche per le dimensioni, è una sorveglianza che potremmo paragonare alla sorveglianza militare. Quindi camerate ovviamente col badge in cui si può entrare e in cui non puoi entrare, divisione netta tra uomini e donne, e ti dicevo prima appunto il controllo è fatto in maniera molto capillare. Nel caso della Repubblica Ceca invece c'è un'ex caserma in cui però, come dire, nel piazzale ci si può andare tranquillamente, noi ci andiamo e parliamo con i lavoratori, pensioni di, diciamo, un po' degradate, ma in cui anche noi abbiamo dormito, per cui anche persone che vengono dall'esterno, alberghi di una stella, insomma, messi un po' male, però tutto sommato, cioè, per fare un po' di ricerca e come dire, incrociare un po' di lavoratori, tu ci stai. Quindi il controllo in questo caso è di, come si chiamano, coordinatori delle agenzie, quindi l'agenzia che ti trasporta da Timisoara, o meglio da Brasov fino a Pardubice, dove c'è la Foxconn, e poi ti distribuisce nei vari dormitori. Ad esempio qua c'è molta più attenzione al fatto di metterti insieme con i tuoi connazionali, quindi sei diviso per connazionale, ma perlomeno, come dire, riesci a parlare una tua lingua, non sei suddiviso come nel caso della Cina. Hai due tipi di controlli: il coordinatore di agenzie e la polizia, essenzialmente. La polizia, che sa perfettamente che lì ci sono migranti e quindi viene a controllarti, che so, se hai il libretto della macchina, se hai fatto la revisione, se non hai scaduto, se hai la residenza, eccetera, eccetera. I coordinatori dell'agenzia che controllano due o tre questioni in maniera relativamente soft, potremmo dire. Che non ci si ubriachi troppo, per quanto si beva abbondantemente, che non si fumi all'interno, che non si ospitino persone, che non ci sia prostituzione all'interno. Tenete presente che poi appunto girando, perché si può girare in maniera relativamente libera, quello più grande che contiene circa 600 persone di dormitori, c'era sto ragazzo rumeno che stava facendo delle canne, nel senso, la dimensione non è oppressiva, è oppressiva perché è un pessimo posto per viverci, ma non c'è un controllo, come dire, capillare, certosino sul tuo comportamento esterno, sul tuo comportamento all'interno del dormitorio. È più un controllo che ha a che fare con la tua capacità produttiva poi in fabbrica, cioè non bere troppo perché dopo la mattina alle 6, come dire, devi essere in fabbrica. Mentre nel caso cinese il controllo, come dire, è essenzialmente militare.
Spero che questa conoscenza ti sia utile.
La questione del modello cinese è, come dire, è ovviamente un terreno scivoloso. Quello che noi non vorremmo, appunto, cioè vorremmo dire che nonostante molte analogie, in realtà, ora, se vediamo se guardiamo alla legislazione per quello che riguarda ad esempio l'orario di lavoro, è una legislazione cieca, quindi la Fox non ha fatto altro che, come dire, infilarsi dentro le smagliature della normativa cieca di lavorare 12 ore. Quindi quel tipo di organizzazione non viene dalla Cina, viene dal fatto che tu te glielo permetti. Allo stesso modo, se tu dicevi giustamente, possiamo comparare l'Europa, se vuoi, la mobilità perlomeno per i cittadini europei con la mobilità in Cina. Certo, la possiamo comparare, di là c'hanno un Hukou e qua più o meno hai una cittadinanza europea che, per quanto differenziata, può funzionare e comunque ti dà la, diciamo, relativa libertà di movimento. Ma noi vediamo appunto come nel caso della Repubblica Ceca proprio la diversità della composizione spinge l'azienda a reclutare, e la possibilità dei legami della Repubblica Ceca con i vecchi paesi del socialismo reale gli permette la possibilità di andarsi a recuperare i lavoratori mongoli. Okay? Quindi, come dire, hai una composizione che comincia a essere un po' diversa da quella lì. Cioè, quindi con lavoratori, come dire, ciechi, che per riprendere poi il tema che tu hai sollevato alla fine, lavoratori ciechi, che è un po' come quello che sta abbastanza sodato anche in Italia, costituiscono il gruppo di gestione e di controllo della fabbrica. Cioè è questo che si dà, la segmentazione del lavoro all'interno delle fabbriche è abbastanza netta, in cui hai i ciechi appunto e qualche slovacco nelle posizioni di potere, mentre mano a mano che vai giù hai appunto il lavoro migrante essenzialmente che viene organizzato per quelle mansioni di cui parlavi. Cioè anche, dicevo prima, il dormitorio esisteva già nel periodo precedente, non lo inventa la Foxconn, c'è anche la Panasonic che è un'altra impresa lì vicino, c'è la TPCA che è questa joint venture, Toyota, Peugeot, eccetera, cioè c'è la Samsung, non viene inventato dalla Foxconn o da un modello cinese, piuttosto alcune esperienze, come dire, cominciano a far scuola. Voi andate alla Samsung in Slovacchia, è pieno di lavoratori serbi che stanno nei dormitori. Allora, in questo senso io non credo ci sia un trasferimento, ma ci sia, come dire, il contesto locale che ti permette di sviluppare alcune di quelle cose. Cioè, mentre quando noi abbiamo pensato, provate a pensare al trasferimento del fordismo, cioè la catena di montaggio che da appunto Detroit è arrivata a Mirafiori, è arrivata appunto in Europa, cioè ha dovuto fare i conti anche in quel caso con quel tipo di forza lavoro. In questo senso tu hai alcune cose che possono essere standardizzate, il lavoro nella linea di assemblaggio, ma il modo in cui tu gestisci questo tipo di forza lavoro permane sempre molto differenziato, facendo forza, che so, sulle usanze locali, su il fatto della produzione e riproduzione, sul colore della pelle, sul fatto che tu sia immigrato o meno. È una forza lavoro, come dici tu, intercambiabile, che è assolutamente alla bisogna. Cioè quello che diceva Breverman ancora alla fine degli anni Ottanta, su alcuni mestieri, su alcune mansioni lo vediamo in maniera molto netta. Io credo che la tecnologia, perlomeno su alcune mansioni, tenda a dequalificare il lavoro e a semplificare sempre di più le lavorazioni o quello che uno deve fare. Questo non vale ovviamente per tutti i lavori, sto parlando di alcune tipologie di lavoro. Se voi prendete appunto questa collega, questa qua, la Bicocca, mi ha fatto questa analisi su proprio le mansioni in Europa dal 2008 al 2016, dove viene fuori in maniera molto netta questa che lei ha chiamato polarizzazione asimmetrica, cioè si alzano i lavori un po' più qualificati, ma si alzano tanto i lavori non qualificati, e quello che crolla essenzialmente è quel lavoro intermedio, quella mansione intermedia. Ora, l'Italia ovviamente su questo meccanismo ha molto più alto il lavoro non dequalificato rispetto al lavoro qualificato, che cresce molto di più il lavoro non qualificato. E questo vi dice però che cosa ho necessità, cioè una serie di lavori in cui, come dire, 2-3 giorni a settimana devo solo prendere il ritmo a svolgere quel tipo di lavoro. ma questo tipo di lavoratori, in particolare quelli più giovani, polacchi, slovacchi, rumeni, cominciano ad avere esperienze lavorative, dicevo prima, in diversi paesi dell'Unione Europea, a svolgere mansioni in diversi settori relativamente facili. Raccogliere, che so, le pesche a Imola, per ricordarmi di uno, fare il manovale nelle costruzioni in Spagna, o andare a fare il commesso o a lavare i piatti a Londra, e poi te lo ritrovi appunto lì dentro. Cioè, allora, quello che secondo me è interessante anche da un punto di vista politico, cioè dire che tipo di forza lavoro sta crescendo lì. Certo, si guardano intorno e non c'è un sindacato, su questo siamo certi, però cominciano perlomeno a esperire un minimo di senso comune sul tipo di lavoro a cui sono destinati. E questo, allora, su questa composizione, secondo me, che un'azione sindacale e su queste forme di composizione anche di sottrazione al lavoro, che forse varrebbe la pena, come dire, pensare e scommettere. Sull'ultima questione tu dicevi, le figure gerarchiche, appunto, nella Cina la piramide è composta, come dire, adesso non mi ricordo più se siano 15 figure gerarchiche diverse, quindi dal capolinea al caporeparto, eccetera, molte figure gerarchiche. Nel caso ceco è molto più snella la piramide gerarchica, ma se vuoi è una doppia piramide gerarchica, proprio per quello che dicevo prima, perché le agenzie hanno i loro coordinatori all'interno, quindi il lavoratore migrante si trova prima di tutto il suo coordinatore e poi si trova il supervisore o il capolinea, eccetera, eccetera, all'interno dell'azienda. Tenendo presente poi che queste linee di assemblaggio, come dire, sono le linee di assemblaggio del 2018, nel senso che dopo 5 operazioni, 10 operazioni, passa attraverso dei controlli automatici per vedere che tutto funzioni. Cioè non sono le linee di assemblaggio di 30 anni fa, sono linee di assemblaggio, come dire, in cui i controlli sulla qualità avviene molto rapidamente, per cui, come dire, è anche più difficile, se volete, mettere in campo alcune tipologie di sabotaggio, no? O alcune sottrazioni di lavoro o di salto del pesto, come si diceva una volta, cioè, perché appunto tu hai un controllo elettronico su quel pezzo che hai appena finito di produrre.
Spero che questa conoscenza ti sia utile.
Allora, io non ho una risposta, ovviamente. Certo, posso certo. Provare a esatto, commentare. A io credo innanzitutto che, come dire, di fronte a una serie di analisi che appunto facevano scomparire improvvisamente la manifattura, no? Cioè, l'automazione, eccetera, eccetera, se uno si girava un po' intorno, forse ti hanno spostato un po' gli stabilimenti, certo, hanno una produttività enormemente più elevata di 30-40 anni fa, no? Però se voi fate un giro per l'est europeo, come dire, cioè, si vede in maniera possente come ci sia stato questo spostamento della produzione, per quello che riguarda solo l'Europa, senza pensare alla Cina, no? D'altra parte, se pensiamo all'est europeo, diciamo, quest'anno facciamo 30 anni, no? Cui io credo ci siamo liberati di una cosa e di una tradizione piuttosto pesante, no? E dovete pensare che ormai, cioè, come dire, noi li consideriamo post-socialisti, ma, come dire, una parte di questa popolazione del socialismo semmai l'ha sentito raccontare, no? Cioè, il ragazzo di 20 anni del socialismo ha piuttosto visto un buon neoliberismo. È chiaro che in molti di questi paesi, come dire, i processi di desolidarizzazione, se vuoi, sono stati potentissimi, e lo vediamo tuttora, voglio dire. Io credo, su quello che dicevo prima, che l'avere esperienze, l'avere una mobilità di questo tipo possa aiutare nel futuro. Certo, devi incontrare forse anche delle forme, come dire, di chiama in sindacalizzazione, politicizzazione, quello che è, che siano all'altezza di quel tipo di lavoratore mobile. Cioè, su una composizione completamente cambiata in Europa, oggi tu hai 25 milioni di lavoratori migranti in Europa, più o meno, di cui metà che sono cittadini europei, italiani a Berlino, italiani in Spagna, spagnoli, eccetera, eccetera. È una composizione che è completamente diversa e anche con una mobilità che è completamente diversa, non della mia generazione, neanche meno della tua, voglio dire, no? Cioè, in cui semmai la mobilità era, che so, verso la Germania a fare il gastarbeiter o il guest worker, eccetera. Oggi è un altro tipo di mobilità. E io credo che quella sia l'altezza del ragionamento. E quella sia, come dire, un pezzo di scommessa. Non so come. Però io credo che questo possa aiutare, nel senso che c'è un distacco da quella che noi anche in Italia abbiamo ereditato a essere una determinata etica del lavoro, se volete. Cioè il lavoro professionale, la carriera dentro il posto di lavoro, eccetera, eccetera. Qua, voglio dire, viene spazzato via. E credo che personalmente, come dire, possa essere anche interessante questo. Cioè possa essere interessante come tu ti ricostruisci, se vuoi, un'identità di classe, chiamala come vuoi, non più basata sul fatto che stai prima di tutto, come diceva appunto il partito, prima ti fai il culo e poi provi a organizzarti. Per quello che riguarda la Cina, io invece sono molto più, come dire, è molto più interessante. Cioè è un movimento che, per quanto, come dire, ha erutti un po' qua un po' là, mi pare, come dire, che continui a resistere nel corso degli ultimi 20 anni, nonostante forme di repressione che sono tremende talvolta, no? Se, non so se avete seguito appunto la fabbrica di cui parlavo prima, con decine e decine di studenti che andavano a portare solidarietà e che sono stati arrestati brutalmente. Il che significa che in qualche modo anche il Partito Comunista ha dovuto in qualche modo tentare altre strade. Ad esempio lo spostamento verso ovest di una parte delle fabbriche, la, chiamiamola, delocalizzazione, che so, verso il Vietnam, verso il Bangladesh, di alcune tipologie di produzione, alzare i livelli salariali. Oggi il livello salariale cinese è abbastanza simile, talvolta più alto, di alcuni paesi europei come la Romania e la Bulgaria. Cioè non siamo più ai 200 euro mensili, siamo, se andate a Shenzhen, magari sei intorno ai 500 euro. Cioè, come dire, allora se la provi a pensare così, o prova a pensare, la Foxconn ha uno stabilimento in Messico, nella maquiladora a Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti, dove guadagnano meno sicuramente che in Cina, tanto per dirne una. Cioè è un qualcosa di molto più mobile di come noi siamo soliti rappresentare anche quello che accade in Cina.
Spero che questa conoscenza ti sia utile.
Dentro i dormitori cinesi essenzialmente non pagano. Sì, non pagano, cioè viene ridotto sostanzialmente dal salario. È un pagamento indiretto, se vogliamo. Questo vale anche per quello che riguarda la Repubblica Ceca. Poi tu hai un salario, un po' il sistema dei cottage, se volete, 700, no? Cui ti danno i 500 euro e ti hanno già ciulato 100 euro di dormitorio. E quindi, come dire, la tendenza è a comprimere i propri consumi, perlomeno appunto le vecchie generazioni, quelle odierne tendono a spedire meno soldi a casa, no? Chi è cresciuto in città e si ritrova dentro queste fabbriche in realtà tende, come dire, a spendere nei consumi in città, mentre chi proviene dalle campagne tende a mandare a casa il denaro. La cosa interessante che mi ero dimenticato prima è che nella Repubblica Ceca le agenzie ti permettono e ti danno 150 euro se tu vuoi affittarti una casa fuori al dormitorio, che allora uno dice, boh, no? Una casa che costa magari 250 euro, non cifre incredibili, però pochissimi lo fanno. In questo senso il dormitorio viene considerato un posto in cui tu immediatamente monetizzi il tuo tempo. Cioè io arrivo la domenica e inizio a lavorare lunedì, cioè vuol dire inizio a guadagnare lunedì, non ho bisogno di imparare nessuna lingua per farmi attaccare la luce, il gas, eccetera, per trovarmi una casa in affitto e così via. ed è considerato dal lavoratore stesso come un lavoro temporaneo. E anche in questo caso una parte del salario viene spedito, certo, nel paese di origine, nel caso abbiano dei figli. Direi almeno, che so, un 30-40% che viene spedito come rimessa nel paese di origine. Ma dipende molto dalle diverse situazioni, perché voi trovate, che so, simpaticissimi questi ragazzi rumeni, ma anche questi ragazzi slovacchi che abbiamo trovato che avevano 20 anni e che sembrava gente che andava in Erasmus, ok? E che invece da lei in Erasmus, avendo fatto magari un tecnico, non avendo voglia di studiare, si fanno sostanzialmente il giro di un po' di fabbriche in Europa, in cui non spediscono nulla a casa, no? E qui, come dire, il menefreghismo rispetto al lavoro è particolarmente elevato, in cui l'essere lì oggi e mi cacci domani, come dire, non provoca particolare fastidio. Cioè, è molto più, come dire, sono molto di più legati e dipendenti da questo lavoro, se vuoi, cinquantenne, che magari fa fatica a trovare, appunto, che esce dalla miniera bulgara e che fa fatica a trovare altre occupazioni, no? Molto più legati a questo. In questo senso, quello che noi pensiamo dell'agenzia di reclutamento, che pure è un tentativo di irregimentazione della forza lavoro, è anche usato come una sorta, come dire, di movimento, di possibilità di movimento dal lavoratore stesso, cioè che trova una volta con l'agenzia, una volta trova per gli affari suoi, eccetera, eccetera. Cioè, per questo io continuerei a guardare entrambi i lati, cioè che cosa c'ha da dirci il lavoro in questa vicenda e come il lavoro, come dire, codetermina, se vuoi, le forme di gestione di alcune fabbriche, pur in determinate condizioni estreme come questa. Se noi continuiamo invece a guardare, diciamo, la parte vulnerabile, se vogliamo, del lavoro o la sua vittimizzazione, credo che non riusciamo a capire poi come sta cambiando e quali sono le, come dire, le sensibilità operaie oggi.
Spero che questa conoscenza ti sia utile e mi auguro che tu la condivida.